voci del grigioni italiano.
La concentrazione dei gas serra nell'atmosfera è arrivata nel 2021 a toccare il tetto di 419 parti per milione, il valore più alto degli ultimi 3 milioni di anni. Non solo il calore immagazzinato nelle acque oceaniche ha raggiunto picchi mai toccati prima d'ora e l'innalzamento del livello degli oceani viaggia sui 4 mm e mezzo l'anno. Presto, molto presto, chi vive lungo le fasce costiere sarà costretto a migrare. Uno scenario preoccupante che il climatologo di fama internazionale Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana e volto noto anche al pubblico della RSI, ha denunciato durante il festival organizzato a Sondrio dal sindacato pensionati della CIGL. E non è un caso se ad invitarlo sono stati proprio gli anziani, perché il grido d'allarme che da anni Mercalli lancia in ogni occasione riguarda direttamente i giovani a cui la società dovrà riconsegnare il pianeta preso in prestito. Mercalli, divulgatore scientifico e autore di diversi libri, l'ultimo dei quali ci fa aprire gli occhi proprio sulle opportunità offerte dalla montagna, opportunità che lui stesso ha colto lasciandosi alle spalle la città per salire in quota. Ascoltiamolo nell'intervista raccolta da Antonia Marsetti in quel di Sondrio.
Luca Mercalli, usciamo da un periodo di pandemia dove parole come diagnosi e terapia sono all'ordine del giorno. Possiamo trasferirle nel suo linguaggio e parlare di diagnosi per questo clima e di una terapia per la terra?
Sicuramente sì, e lo ha detto qualcuno di molto più autorevole di me, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, che quando è uscito il sesto rapporto delle Nazioni Unite, dell'IPCC, sui cambiamenti climatici, proprio in base ai dati contenuti all'interno, ha detto: questo è un codice rosso per l'umanità. Il paziente è in pericolo di vita. Purtroppo la situazione è questa. I cambiamenti climatici sono un problema noto da oltre 50 anni. Le Nazioni Unite hanno già fatto la prima convenzione sul clima nel 1992, quindi non si può dire che non si sappia e che non sia già un tema politico, non solo scientifico, eppure sono passati altri 30 anni e non abbiamo fatto quasi niente. Gli indicatori sono tutti in peggioramento, il 2021 è stato l'anno con le maggiori emissioni di gas a effetto serra dalla storia dell'umanità e quindi al momento la nostra temperatura globale continua ad aumentare, perdiamo i nostri ghiacciai, abbiamo eventi estremi in tutto il mondo, temperature che raggiungono picchi mai visti prima e gli scenari del futuro ci dicono chiaro, seguendo l'accordo di Parigi, che o facciamo questa cura, questa terapia subito, nel giro di pochi anni, dando una svolta netta verso la diminuzione delle emissioni entro 2030 e portandole a zero al 2050, una vera cura di disintossicazione, e allora riusciamo a contenere la febbre del pianeta entro 2 gradi, da qui alla fine del secolo.
Adesso cosa siamo? Un grado e
adesso
due?
Adesso siamo 1,1 gradi, 1,2, perché continua a salire. Ma se non facciamo nulla, rischiamo di avere 5 gradi in più alla fine del secolo, e questo soprattutto per i nostri giovani sarebbe la consegna di un pianeta ostile al loro futuro e a tutte le generazioni che verranno dopo.
Luca Mercalli, qui parliamo di pochi decenni, anche la possibilità di adattarsi è assolutamente fuori luogo.
Adattarsi a un clima che cambia così rapidamente e in una misura così intensa significa molto spesso migrazione forzata. L'aumento del livello del mare porterà proprio allo spostamento di tante città costiere. Per stare in territori a noi vicini, Venezia e il Delta del Po sono aree estremamente a rischio, che a fine secolo potrebbero non essere più abitabili. Ma non dimentichiamo che l'adattamento ha anche dei limiti. Quando hai 50 gradi e un'umidità molto elevata, si muore, punto e basta. Il corpo non è in grado di adattarsi. Si può adattare se ti chiudi in una bolla di aria condizionata. Ma nel mese di maggio e inizio giugno, in India e in Pakistan, abbiamo avuto un'ondata di calore assolutamente inedita, con temperature fino a 51 gradi per settimane continue. Sono le premesse, sono l'antipasto di quello che purtroppo arriverà in maniera sempre più frequente in futuro, soprattutto se non facciamo nulla per contenere le emissioni.
Parliamo della terapia. Quali gli step? Cosa dobbiamo fare?
La terapia è nota da almeno 30 anni. In sostanza dobbiamo transitare a un mondo che usa le energie rinnovabili al posto di quelle fossili. quindi via via uscire dal carbone, dal petrolio e dal gas per passare all'idroelettrico, al solare, all'eolico, al geotermico, alla biomassa. Le energie rinnovabili sono tante, non sono perfette perché ci sono ancora dei problemi tecnologici da risolvere, prima fra tutti l'intermittenza. D'estate di sole ne abbiamo anche in esubero e d'inverno invece ce n'è troppo poco. Dobbiamo imparare ad accumulare l'energia, questo è l'anello mancante per una società che potrebbe essere tutta basata sulle rinnovabili. Non appena la tecnologia ci metterà a disposizione mezzi per accumulare l'energia quando è in abbondanza e poterla usare quando ci serve, allora potremmo dire di essere molto più vicini a una società completamente al di fuori dei combustibili fossili. Dobbiamo però anche combattere gli sprechi.
L'Europa ha approvato un programma contro l'obsolescenza programmata. Gli elettrodomestici nascono già pronti per finire in discarica perché hanno un tempo limite. E cosa molto gradita, anche alcune famose case dovranno creare dei caricabatteria universali, per cui insomma non saremo più sommersi da tutti questi fili. Piccoli passi,
viene da dire come mai non li abbiamo fatti prima, perché l'obsolescenza programmata è un vero e proprio scandalo. Cioè accettare che le società produttrici degli oggetti mettano dei materiali che si deteriorano dopo un certo numero di cicli di utilizzo apposta per farci cambiare tutto il prodotto e non ripararlo, non era accettabile neanche prima dei problemi climatici ed energetici. Comunque, buon segnale, prendiamolo. La Francia lo aveva già fatto alcuni anni fa, una legge contro l'obsolescenza programmata, ed è possibile che dalla Francia quindi sia arrivata in Unione Europea. Ma sono tantissime le altre cose che dobbiamo fare. Dobbiamo riqualificare energeticamente le nostre case. Troppo spesso abbiamo case vecchie che dissipano energia dai muri, dalle finestre, gli spifferi, i tetti. E poi c'è molto lavoro da fare sui trasporti. Per esempio, dovremmo usare pochissimo l'aereo. Altro che andare sui voli low cost per scorazzare ai quattro angoli del pianeta, andare dove costa poco per vedere le vetrine, perché è il mezzo più inquinante in assoluto. Il Politecnico Federale di Zurigo già da molti anni ha elaborato un modello che si chiama società a 2000 watt. 2000 watt è la media di potenza che mediamente nel mondo potrebbe avere ognuno dei nostri 8 miliardi di abitanti per una vita dignitosa. Ecco, pensiamo che in Italia e in Svizzera attualmente siamo a 6000. Bisognerebbe tagliare di 2/3 tutto quello che noi facciamo per essere sostenibili.
E a proposito di sostenibilità, altri due capitoli secondo me importanti, ma anche secondo lei, perché appunto sono tra i suoi capisaldi: cibo da un lato, e ci aggiungo anche la moda, perché insomma sul discorso dell'abbigliamento spesso la sostenibilità non va nemmeno a braccetto con l'equità sociale.
Il cibo rappresenta circa un quarto delle emissioni di gas a effetto serra a livello globale, attraverso tre meccanismi: uno per il petrolio che si usa in agricoltura, due per la deforestazione, soprattutto per l'allevamento del bestiame e nelle foreste tropicali, distruggendo tra l'altro anche la biodiversità, e tre per il metano prodotto dai bovini. Alleviamo nel mondo quasi una miliardata di bovini e il loro apparato digerente produce il metano, che è il secondo gas a effetto serra che immettiamo in atmosfera. Quindi c'è una connessione diretta tra quanta carne mangiamo e quanto riscaldiamo il pianeta. Se riducessimo nettamente dai circa 80 kg di carne pro capite all'anno consumo italiano, ma più o meno in Europa siamo attorno a 80-100 kg, a 20 kg all'anno, non ci toglieremo la soddisfazione di mangiare ogni tanto un po' di carne, ma il nostro impatto sarebbe estremamente ridimensionato. Ed è solo una scelta del nostro menù, non abbiamo bisogno di un capo di Stato che ci obblighi, è una nostra scelta.
È una scelta culturale, perché di fatto parliamo di un cambio culturale.
Il cambiamento culturale è assolutamente la base per vincere questa enorme sfida. Se l'umanità riuscirà a rendersi conto che il pianeta ha dei limiti, allora forse ce la facciamo a traghettare verso un mondo sostenibile. Se continuiamo a pensare che la natura possa offrirci tutto quello che noi vogliamo in un saccheggio ormai generalizzato senza limiti, siamo condannati al fallimento.
Cito qualche titolo dei suoi libri: Prepariamoci, Il mio orto tra cielo e terra, Non c'è più tempo, Il clima che cambia, e adesso l'ultimo, Salire in montagna. Mi sembra di cogliere anche una sorta di pessimismo. Secondo lei ce la possiamo fare? Cioè è un risultato alla portata quello che dovremmo tutti prefissarci da qui al 2030, oppure siamo già in ritardo?
Siamo già in ritardo, su questo non c'è alcun dubbio. Come abbiamo detto, si può soltanto cercare di ridimensionare l'entità dei danni, ma togliamoci dalla testa di riuscire a guarire il sistema climatico e ambientale. Effettivamente anche io, in oltre 30 anni di divulgazione e di ricerca in questo campo, ho cambiato obiettivi. Quando 11 anni fa ho scritto Prepariamoci, era un invito a essere più sostenibili a partire da casa propria, ma con la convinzione che se tutti l'avessimo fatto in tempi brevi si poteva ancora avere un risultato senza conseguenze. Oggi ritengo che le conseguenze ci saranno, per quanto rapidi siamo a mettere delle pezze. E allora ho cambiato la mia strategia, adattamento. Sono fuggito dalla pianura troppo calda per i miei gusti, le estati della pianura padana, fra 10-20 anni, quando io sarò anziano, saranno tropicali, e ho scelto allora di migrare verticalmente a 1650 metri.
E allora torniamo a questo titolo dell'ultimo libro da lei scritto, edito da Einaudi, Salire in montagna, prendere quota per sfuggire al riscaldamento globale. La nostra è una trasmissione strettamente alpina e quindi parliamo di queste benedette Alpi.
Sulle Alpi abbiamo le grandi località turistiche sovraffollate, ma sono la minoranza. La maggioranza invece sono piccoli paesi, piccoli borghi, che in qualche caso, parlo soprattutto per la mia esperienza italiana, sono anche spopolati, in una fase di oblio, di trascuratezza, addirittura di crollo, di distruzione. Io allora metterei insieme un'opportunità e una motivazione. La motivazione è proprio quella del clima. Saremo spinti a salire in montagna per ritrovare quel fresco che al piano non c'è più. E l'opportunità è il telelavoro. La pandemia ci ha insegnato a usare con grande facilità i mezzi del lavoro a distanza. Ecco, questa è una grande carta da giocare per i territori fino a ieri ritenuti marginali della montagna, perché può portare delle professioni nuove. Rimarranno e saranno sicuramente da incentivare le professioni tradizionali, l'agricoltura di montagna, l'allevamento, la selvicoltura, il turismo. Ma perché no? Oggi anche tutte le professioni intellettuali non hanno più bisogno di essere esercitate per forza in città. Possono essere fatte anche in una baita di alta quota, e in città ci si va una volta ogni tanto quando serve.
Però in alta quota noi abbiamo anche delle industrie, quelle della neve, il cosiddetto circo bianco, spreco enorme di acqua perché l'innevamento naturale scarseggia sempre più, anche loro dovranno comunque reinventarsi.
Ma sicuro, è ovvio che più aumenta la temperatura meno neve avremo, e anche la neve programmata sarà sempre più difficile e più costosa da fare. Quindi l'abbiamo detto e ripetuto da 30 anni. Mi ricordo che uno dei primi congressi sulla scomparsa della neve nelle Alpi lo facemmo a Ginevra, all'Università di Ginevra, era credo il 1992 o 93, giù di lì. Capite che queste cose erano tutte annunciate. Ora, non è questione di farlo domani mattina, ma bisogna rendersi conto che questo modello non può essere il modello che va avanti per i prossimi 50 o 100 anni. Deve essere trasformato prima possibile, e questo tipo di turismo invernale basato esclusivamente sul circo bianco non ha più le basi per essere sostenuto, sia quelle ambientali ma temo anche quelle sociali, perché i problemi a cui andiamo incontro nella società di domani forse lasceranno molto meno spazio al divertimento e avranno bisogno che tutti noi ci impegniamo molto di più nella sostenibilità ambientale, e forse andremo tutti a coltivare delle patate invece che a sciare sui prati innevati artificialmente. C'è di buono che almeno useremo i laghetti per l'innevamento, per innaffiare i pascoli.
Ecco, quindi non le chiedo neanche, anzi no, glielo chiedo, che cosa pensa di iniziative come le Olimpiadi del 2026 tra Milano e Cortina? Sono investimenti secondo lei sostenibili?
Assolutamente no, cioè deve finire quest'epoca del gigantismo infrastrutturale per qualsiasi iniziativa. Io non ho nulla contro lo sport e contro le Olimpiadi, ho però seri dubbi che infrastrutture pesanti che creano un forte danno ambientale per i cantieri, per l'artificializzazione del territorio e per il fatto che poi sappiamo da tutte le esperienze precedenti che non verranno mai utilizzate dopo. Io vengo peraltro dalla Valle di Susa, dove ho davanti ai miei occhi le macerie, vere e proprie macerie, degli impianti come il trampolino di Pragelato o la pista da bob di San Sicario, che proprio come era stato previsto sono oggi completamente inutilizzati e sono diventati addirittura un costo per lo smontaggio e lo smaltimento, ma l'aliceto secolare che c'era sopra non ce lo restituisce più nessuno.
Ghiacciai, parola d'ordine, teniamoli sotto controllo, e lei da questo punto di vista è puntuale.
I ghiacciai hanno il ruolo di fare da sentinella precoce del cambiamento climatico, ma lo facevano già 30 anni fa quando hanno cominciato ad arretrare. Però oggi il loro stato di salute è molto peggiorato. Stanno arretrando con un'accelerazione mai vista e temiamo che ormai, entro la metà di questo secolo, la maggior parte dei ghiacciai sotto i 3500 metri sulle Alpi sarà completamente scomparsa. Se riusciremo a mettere freno alle emissioni globali, possiamo ancora sperare, entro la fine di questo secolo, di salvare piccolissimi lembi di ghiaccio da far vedere ai nostri nipoti solo sulla vetta del Monte Bianco e del Monte Rosa, e forse sul Bernina. Stiamo parlando di lembi sui 4.000 metri, ma sotto i 4.000 a fine secolo ormai il gioco è fatto.
Quindi da parco di divertimento invernale diventeremo un parco archeologico.
Archeologico sì, con le fotografie dei ghiacciai di 100 anni fa e le pietraie di oggi. Il volto delle Alpi cambierà, io lo chiamo un processo di appenninizzazione, però chiaramente tutto quell'immaginario legato a un certo alpinismo della parete nord, possiamo chiamarlo, sparirà. Su questo non c'è dubbio, e sparirà purtroppo anche una risorsa idrica cruciale, che è la riserva di acqua estiva che il ghiacciaio ci ha sempre donato e che domani non ci sarà più. Stesso processo sta accadendo in tutte le catene montuose del mondo, in Himalaya, nelle Ande, nelle montagne rocciose. I ghiacciai stanno arretrando ovunque.
Fosse in cattedra e dovesse dare una pagella, quindi con dei voti, quali settori secondo lei sono più smart e stanno reagendo, hanno capito che insomma la musica deve cambiare, e quali invece non ci sentono?
In realtà devo dire che tutti i settori presentano del buono e del marcio. Ecco, il problema non è un settore avanti e gli altri indietro, è che ci sono persone che hanno compreso qual è il problema, si danno da fare, realizzano delle operazioni di sostenibilità, di razionalizzazione energetica, ma sono troppo poche rispetto alla massa e rispetto a una politica che ovviamente cerca consenso e non va quindi nella direzione della sostenibilità, perché sa che richiede anche qualche sacrificio, qualche rinuncia o un cambiamento, uno spostamento di finanze. Pensiamo all'uscita dalle energie fossili. I soldi sono gli stessi, ma invece di andare ai soliti che ne hanno beneficiato da 150 anni, finiranno nelle tasche di operatori nuovi che gestiranno il solare, che gestiranno l'eolico. Ecco, questo frena perché gli interessi consolidati vogliono mantenere tutto così com'è.
Shue shue, consiglio proprio alla massaia, nel senso che magari non posso investire su un pannello solare, però posso adottare un comportamento già da oggi e non da domani, utile all'ambiente. Quali piccoli gesti servono?
Io ritengo che ormai i piccoli gesti non servano più. Siamo in una condizione così patologica che occorrono i grandi gesti. Per tornare alla metafora medica, non basta prendere la tisana. Qui bisogna fare l'intervento chirurgico. Ormai abbiamo lasciato passare troppo tempo. Dobbiamo veramente rivoluzionare la nostra vita, consapevoli che la stessa Europa chiede la riduzione del 50% delle emissioni entro il 2030. Provate a immaginare di tagliare della metà tutto quello che voi fate ogni giorno. Una parte di rinunce saranno semplici perché attingono al dominio del superfluo, un'altra parte saranno risolte con la tecnologia, ma ci sarà anche una parte che dovrà trovare la sua risorsa nella filosofia, in una vita più sobria e un rispetto transgenerazionale, come peraltro ha scritto perfino Papa Francesco ormai 7 anni fa nell'enciclica Laudato Si, unico capo di Stato che ha avuto il coraggio di dire questa economia uccide.
Toni pacati, modi gentili, il papione impeccabile, però ogni tanto le staffe le perde.
Non si convince un negazionista, secondo me, è tempo sprecato. È meglio lavorare sulle persone che invece sono disposte a capire e a informarsi. Il problema è l'informazione, invece. L'ennesima trasmissione dalla quale io mi sono alzato dalla sedia e sono andato via contro i commenti stupidi di un personaggio che dice io non sono esperto ma lei è un catastrofista. Dico, uno, se non sei esperto non parlare. Due, Qui stiamo ragionando sui numeri, non sono delle posizioni ideologiche. Quando un ghiacciaio va via un metro e mezzo all'anno, è un metro e mezzo all'anno, non è ideologia. E il prossimo anno sono 3 metri. Quindi chi fa il mio mestiere ormai sente una responsabilità enorme verso i propri figli e nipoti. Perché sono ormai 30 anni che ripetiamo le stesse cose e c'è una rimozione da parte della società e della politica. Allora, una buona informazione non deve ricominciare ogni volta a riprendere il dibattito sulla terra piatta o rotonda. Ormai sappiamo che è rotonda. Da lì partiamo per trovare le soluzioni un punto avanti. Se invece continuiamo a dire ma non siamo sicuri, forse il cambiamento climatico non c'è o non è colpa nostra, che è un dibattito da parte degli scienziati chiuso ormai da almeno 20 anni, siamo certi che la colpa del riscaldamento globale sono le attività umane. E allora bisognerebbe usare bene il tempo anche dell'informazione per concentrarsi sulle soluzioni, non per litigare ancora su questi punti che lasciano ovviamente il non addetto ai lavori con quella confusione mentale per cui dice ah vabbè allora non sono ancora d'accordo gli scienziati, io continuo come prima perché forse non è vero, è una bufala. Ecco, queste cose purtroppo non fanno parte del bagaglio di una buona informazione. Si preferisce costruire sempre la rissa in TV invece che approfondire gli argomenti che sono una vera emergenza, e proprio perché ci mancano pochi anni è delittuoso non usare bene questo tempo.
Ecco, la sera quando va a letto, quindi che cosa si augura per il giorno successivo?
La consapevolezza, questa è la prima cosa che serve all'umanità. Quando si è consapevoli di essere sul bordo di un baratro, possiamo ancora spostare il piede e cercare di rimanere su un terreno sicuro. Se invece si ride, si scherza, si guarda da un'altra parte, una volta che i due piedi sono caduti dal baratro, c'è solo l'urlo e basta, al fondo c'è splat.
Luca Mercalli, grazie per il tempo che ci ha dedicato.
È stata buona informazione.
Si chiude qui questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo del mondo. Torna, come sempre, venerdì prossimo.
Rete 1. 80 anni di Voci del Grigione Italiano.